Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 23 aprile del 2026. Oggi ci sono un sacco di cose interessanti che vi voglio far vedere e, in questa rassegna stampa che parte ovviamente dalle questioni internazionali. Intanto Marco Cristoforetti sempre sul pezzo, Aug Marco, mitico Marco, Andrea Poni anche a te, benvenuti. Allora, qual è la situazione fondamentale? La situazione fondamentale è che ieri gli iraniani hanno assaltato due navi della MSC, non sono quelli delle crociere, cioè lo stesso gruppo fondato dal mitico comandante Aponte, con sede in Svizzera, ma comunque è di grandissima tradizione anche di moltissimi uomini italiani, e sono due porta container. Le hanno assaltate, ci sono dei video impressionanti su questi barchini che prendono queste gigantesche navi e le assaltano. E devo dire la verità, non si riesce bene a capire per quale motivo le abbiano assaltate. Alcuni sostengono perché hanno provato a, come si dice, a violare il blocco di Hormuz. Intanto Hormuz non è degli iraniani e neanche degli americani, perché sono mari anche internazionali. E poi soprattutto vatti a fidare che le abbiano veramente bloccate. Nel senso, Aniello, adesso che te lo so, da mitico, da Olbia, beato te, oggi te ne puoi fare, ma oggi magari ancora no, però qualche giorno te ne vai al mare. E su questa vicenda, diciamo, internazionale c'è lo sblocco invece di queste famose quattro navi militari italiane. Si inizia a capire un po' bene che cosa sono queste navi, cioè sono navi, due cacciamine, e sarebbero molto particolari questi cacciamine italiani perché sarebbero fatte in vetroresina e per questo non avrebbero quelle interferenze magnetiche che con le mine non fanno per niente bene, e poi ci sarebbe una nave di appoggio e una di scorta. Secondo gli esperti, però ovviamente un po' patriottici, evidentemente avremmo una tecnologia molto nuova, molto ben congegnata, e quindi sarebbero particolarmente utili nello sminare lo stretto di Hormuz. Voi ditemi se anche questa vi sembra una cosa normale, e cioè che c'è uno Stato che prende e mette delle mine che possono uccidere e distruggere delle navi all'interno di un mare internazionale, proprio là dove devono passare i porta container. Ma, insomma, tutto va tutto bene, però insomma, magari riflettiamo sempre su con chi e di chi stiamo parlando. A questi signori vorremmo non impedire di avere un'arma nucleare? È una domanda che mi pongo. Vi vorrei però parlare del tema fondamentale oggi dei giornali, ed è il fatto che è stato certificato che il deficit italiano è al 3,1%. Il deficit in questo paese, come in tutti i paesi europei, è la differenza tra le tasse che noi paghiamo e le spese pubbliche. Quindi noi paghiamo le tasse sul reddito, paghiamo le tasse sulle case, paghiamo le tasse, come si chiama, IVA, almeno 250 miliardi di euro di IVA, cioè ogni volta che compriamo qualcosa paghiamo il 22%. Tutto questo monte di tasse deve andare a coprire la spesa pubblica, che è di 1.000 miliardi, la spesa pubblica per la sanità, la spesa pubblica per i pubblici dipendenti, per i maestri, per tutte le cose che spendiamo 1.000 miliardi di spesa pubblica. La differenza tra le entrate attraverso le tasse e le uscite attraverso la spesa pubblica è stata di circa 70 miliardi nel 2025, il che vuol dire che è il 3,1% di tutta la ricchezza nazionale del PIL. Noi avevamo una procedura di infrazione perché facciamo un sacco di deficit negli anni precedenti, e se noi quest'anno avessimo fatto il 3% di deficit saremmo usciti da questa procedura di infrazione. Attenti, seguite bene, saremmo usciti per far che cosa? Per continuare a spendere di più. Questo è il paradosso. Cioè, il punto vero è che su questa vicenda del 3,1%, qua non me la racconta giusta né il governo né l'opposizione, ma anche il governo non me la racconta giusta, e adesso vi spiego perché. Perché, vedete, prima questione, l'opposizione dice: ah, il governo ha fallito, continuiamo a spendere, espandere, il deficit è al 3,1%. A fenomeni! Voi, quando avete lasciato il debito e le finanze pubbliche, le avete lasciate all'8% di deficit, porca di quella puttana. Nel 2022, quando è arrivata la Meloni, il deficit era all'8,2, oggi è al 3,1. Ma insomma, nascondetevi. Cioè, il primo elemento fondamentale, qua possono dire che il governo ha fallito. No! qua possono soltanto dire che loro, grazie a tutto quel cazzo di bonus e tutti quei soldi che hanno speso nel passato, oggi fanno e rendono più difficile. Zuppa in diretta, qua a mio avviso stiamo entrando nel marasma del Golfo Persico non attrezzato, senza rendercene conto. Quindi quello che sto cercando di dire, se oggi il governo ha fallito perché ha fatto il deficit al 3% con le guerre, l'Ucraina e tutto quello che sapete. Se questo governo ha fallito, cosa facevano quegli altri che facevano il 7%? Se questo governo ha fallito perché non è uscito dalla procedura di infrazione, ma la procedura di infrazione chi l'ha aperta? I governi precedenti! Mica è questo il governo che ha aperto la procedura di infrazione. Quindi, insomma, non è che ci sono dubbi sul fatto che qui veramente sono dei fenomeni ipocriti accusare questo governo, però c'è un elemento in più. Il governo è arrabbiatissimo, dice: ecco, per 600 milioni, questi sono quelli che ballano, questi sono tutti fiscali, questi europei. Giorgetti ha detto: se non ce lo permette l'Europa, lo faremo noi. Ma io dico: toc, toc! Giorgetti, ma non ho capito. Ma noi vogliamo spendere più soldi su oltre 1.000 miliardi di spesa pubblica per che cosa? No, voglio capire. Cioè, noi abbiamo criticato i bonus, gli aiuti, tutte le minchiate che hanno fatto i governi precedenti e voi avete la presunzione di aumentare la spesa pubblica per fare delle cose miracolose che renderanno gli italiani ricchi nel futuro? Ogni euro di debito in più è un debito che pagheranno i nostri figli. Allora, io so perfettamente che le situazioni sono complicate, ma le situazioni, come scrive oggi in Cottarelli in un'intervista, non si risolvono aumentando la spesa pubblica, avendo noi un debito della Madonna, porca di quella puttana. Si risolvono cercando di rendere questo paese più produttivo, meno regole, meno tasse, che oggi non si possono fare per appunto il deficit eccessivo, non spendendo di più. Allora adesso diciamo che il governo ha 10 miliardi in più perché può spendere più soldi, perché se ne fotte del 3%. E come li spende questi 10 miliardi? Vorrei sapere. Bonus benzina, perché oggi c'è l'emergenza benzina, ma anche all'epoca c'era l'emergenza Covid e vi lamentate tanto di quei deficit. Ogni periodo c'è la sua emergenza. Il punto è che è una cosa terribile che non si riesce mai a dire ai politici di destra, ai politici di sinistra. Il punto sostanziale è che in questo paese il problema è l'eccesso della spesa pubblica, è che spendiamo troppi soldi. Ognuno di noi si becca un pezzettino di questi soldi e il politico non vede l'ora di dire che ha più soldi, che spende più soldi. L'unico modo per aiutare imprese e cittadini è ridurre le imposte, è ridurre le regole, è ridurre le burocrazie, romperci di meno i coglioni. Questo non lo dicono, perché loro che cosa vogliono? Vogliono fare più deficit per spendere di più, non per ridurre le imposte. Vi faccio un esempio. Si dice che il governo vorrebbe uscire dal patto di stabilità e che è una cosa terribile, è una cosa stupida. Il patto di stabilità è una cazzata, ma il punto non è il patto di stabilità, è il principio. Il principio è che state attenti, commensali, non vi fate prendere per il culo. Qua la colpa è che l'Europa è cretina, che l'Europa ci dà delle regole assurde, ma la colpa nasce dal fatto che noi spendiamo 1.000 miliardi su 2.000 miliardi di ricchezza prodotta in un anno, li spendiamo in 1.000 rivoli senza senso e diamo 4 milioni alle librerie fatte dalle giovani donne under 35 e paghiamo 660 milioni di aiuto al cinema, perché se non aiutiamo il cinema muore e si incazzano pure con Giuli perché gli ha ridotto la spesa, e paghiamo spese pubbliche per le fiere, per i dipendenti, aumentiamo gli stipendi dei dipendenti pubblici e sono contentissimo, bravissimo Zangrillo, mentre se tu non fai dipendente pubblico c'hai contratti bloccati da 10 anni. Cioè, il punto sostanziale è che Milei docet, come dice Elisabetta e come dicono altri, se voi pensate di rincorrere la crescita aumentando la spesa pubblica siete dei matti. Se bastasse spendere di più per diventare più ricchi, spendere a debito, sarebbe facile, tutti spenderebbero di più. Allora, come facciamo a rendere più ricche le persone? Ci indebitiamo e spendiamo. È così facile? Dai, è talmente chiaro. Tra l'altro, poi in tutto questo c'è un'analisi che fa Capone molto divertente. Dice: guardate che i numeri che ha dato Giorgetti, la crescita e il deficit, sono dei numeri che erano stati previsti mesi e mesi fa. Non è che c'è un dramma, perché adesso c'è la mostrificazione della crisi e adesso finirà la benzina. Ryanair oggi dice che non ci saranno i voli a maggio. Certo, tutte cose che possono succedere, è bene essere antifragili, ma oggi, in questo momento, questa roba non c'è. Va bene? Se tu in questo momento vedi le cose, come dice Capone, stai vedendo dei numeri più o meno simili a quelli che si prevedevano prima della guerra in Medio Oriente, né più né meno. Certo, bisogna prepararsi per il futuro, ma le parole, dice, di Giorgetti sono molto più drammatiche dei numeri che Giorgetti presenta. Nel frattempo un paio di cose. La prima, vi ricordate la rottamazione che doveva essere il disastro, il beneficio fiscale, l'aiuto agli evasori? Hanno fatto una rottamazione, questi del governo, talmente stretta, talmente attenta, che evidentemente non ha funzionato. Oggi sul Sole 24 Ore c'è scritto che su 7,5 milioni di contribuenti che si prevedeva rottamassero le cartelle, solo 1 milione ha rottamato, uno su sette. Perché? Perché evidentemente non era così conveniente. Questa evasione fiscale, come la raccontavano l'opposizione, era molto rigorosa e quindi in realtà, anche perché la quarta, quinta rottamazione, molti hanno già rottamato quello che dovevano rottamare. C'è una roba pazzesca che vi voglio raccontare ed è il caso Delmastro. No, questa la dovete sentire con attenzione. Delmastro era il sottosegretario alla giustizia. Quando tu prendi di mira un politico, la stampa e i magistrati, sei fottuto. Cioè, quel politico o si dimette, o si butta in una buca, oppure è fottuto, perché la morsa dei magistrati che ti fanno uscire delle carte, che fanno l'indagine, che ti buttano l'intercettazione, i giornalisti che l'amplificano e i social che la creano, o c'hai i controcoglioni, ma non resisti, non resisti. Delmastro ha provato a resistere, poi dopo un po' pure la foto con la figlia del mafioso, che poi vedremo fra un anno che cosa sarà. Il punto è questo. Dovete sapere che Delmastro aveva dato a un suo collega di partito delle informazioni e questo collega di partito, non a un giornale, in Parlamento chiedeva conto di quelle informazioni riguardo a un condannato al 41 bis che si chiama Cospito. Apriti cielo, perché si dice Delmastro ha dato delle informazioni a Donzelli riservate e Donzelli le ha rese pubbliche in Parlamento. Si tratta di cazzate. Però il punto è che si apre un'indagine nei suoi confronti. Dimettiti Delmastro, dimettiti, dimettiti. Lui non si dimette. E il PM, cioè l'accusa in primo grado, dice: ma non ha violato nessun segreto di Stato, non potete condannarlo. Il giudice, invece, nonostante l'accusa gli abbia detto che non dovevano condannarlo, si dice, lo imputa in maniera coatta, cioè gli fa un'imputazione coatta e lo condanna a 8 mesi. Quindi avete capito, lui dice, il PM, non dovete condannarlo, il giudice invece dice, ma come non dovevo condannarlo? Io lo processo e poi lo condanna pure a 8 mesi. Succede che ovviamente Delmastro fa appello in secondo grado. E cosa dice il procuratore generale, cioè l'accusa in secondo grado? Ma che siete matti? Non potete condannarlo. Questa non è un reato, dice il procuratore generale della Corte d'Appello. Cioè, ieri abbiamo sentito che l'accusa in primo grado non lo voleva condannare e il giudice lo condanna. L'accusa in secondo grado ribadisce l'accusa, non la difesa, non l'avvocato di Delmastro, ma l'accusa dice: guardate, ma che cazzo state a dire? Questo non è un reato, non lo potete condannare. E probabilmente verrà assolto in secondo grado. Però di tutta questa vicenda che cosa esce? Rimane? Rimane quel rumore di fondo Delmastro coi mafiosi, Delmastro che spifferava i segreti di Stato, e nel frattempo Delmastro si è dovuto dimettere perché la Meloni ha ceduto e l'ha dimesso. È nel DNA di Fratelli d'Italia, ma è un DNA pericolosissimo, perché voi capite che noi abbiamo distrutto la reputazione di Delmastro, che vi può stare più o meno simpatico. Se tu vai in un bar e dici: ma Delmastro, ah vabbè, per fortuna che si è tolto dei coglioni, Delmastro il peggio del peggio, Delmastro quello che parlava dei segreti, Delmastro l'amico dei mafiosi, perché ormai è passata questa roba qua e non se la toglie più. Quindi voi, cari zuppisti, quando sentite che tutti quanti fanno la pipì dalla stessa parte, cercate di capire se, come ho visto ieri al Salone del Mobile, non stanno andando nell'urinatoio di Pacman o sono persone serie. No, Porro non lo condannò il GIP che lo imputò, ma il tribunale è certo che caro Cataldo, ti ringrazio per la lezione di diritto, ma penso che i commensali abbiano capito che a condannare è un giudice e a chiedere l'accusa è un PM. Vabbè, ma comunque, questa cosa di Delmastro è una cosa che ovviamente trovate a pagina 15-16 dei giornali e non di più. Così come trovate invece in tutte le prime pagine dei giornali questa vicenda dell'escort, che a me appassiona, perché non riesco ancora a capire: ma che cazzo è successo? Che dei giocatori sono andati a puttane? E che c'è qualcuno che li ha procurate? E ci sono 11, leggo oggi sul Corriere della Sera, ci sono 12 località, in cui, 26 locali dove andavano questi qua, e che locali dove vado anch'io, e dove non necessariamente bisogna sputtanarli come è stato fatto, perché in quei locali ci potrebbero essere anche delle prostitute, ma chi se ne frega delle escort. E poi non c'è neanche un calciatore imputato, però non sono imputati, sono tutti i loro nomi finiti sui giornali. Io non riesco a capire per quale motivo uno che va a puttana gli deve pubblicare il nome sui giornali. Perché? Che ha fatto? Non l'hai neanche indagato, tant'è che Guastella sul Corriere della Sera, ed è molto apprezzabile quello che fa il cronista di giudiziario del Corriere della Sera, che è una mosca bianca nel giustizialismo dei nostri cronisti giudiziari, dice: io non li pubblico i nomi dei giornali, dei calciatori che sono andati a puttane, perché fino a prova contraria non è reato. Così come se in un locale arriva una donna che poi la sera dopo va a letto con un calciatore e si fa pagare, non è reato. Perché dobbiamo creare questa specie di... E poi voglio dire, francamente, ci vedo un grande sapore di moralismo, poiché questi qui pagassero le prestazioni con un bonifico bancario, beh, mi sembra stupenda. Finalmente abbiamo tracciato anche la prostituzione, cosa che sarebbe il caso di fare. Nel frattempo c'è un'intervista fantastica al figlio di Renato Rascel, mitica intervista al figlio a Cesare Rascel, e devo dire che vale la pena leggersi la sua vita col padre. La sua forza è stata essere un alto soltanto 1,60. Beh, insomma, ha il senso di una bellissima famiglia e di un bellissimo. Di una bellissima intervista. Nel frattempo, politicamente, registro soltanto che la Salis, quella che mi ha querelato, la sindaca di Genova, la donna che secondo è sempre attaccata dal Fatto Quotidiano e da Belpietro. Il Fatto Quotidiano perché ha paura che arrivi il concorrente di Conte, e invece il Belpietro, evidentemente, perché fa parte, insomma, della linea editoriale del giornale, che è una linea editoriale per cui non gli stanno molto simpatici, diciamo, i sinistri. Mentre il sinistro che non sta simpatico al Conte è solo quel sinistro che può rompere i coglioni al Conte, no? Per il fatto. E il fatto dice che la sua popolarità è legata solo a posizioni di principio, alle sue posizioni a favore degli LGBTQ, tant'è che tra l'altro la sua addetta e consulenza ha detto che c'è un pregiudizio paternalista da parte dei cristiani e dei maschi, vabbè, insomma, le solite minchiate che dice. Quindi lei, la Salis, è fenomenale nelle battaglie di principio a favore degli LGBT, a favore della flattiglia, a favore dell'antifascismo, insomma, tutte minchiate, perché dal punto di vista concreto di quello che riguarda una città, dice il Fatto Quotidiano, ha fatto solo 6 delibere in 4 mesi. Io non so se si possa misurare la forza e la bravura di un sindaco. Scusatemi, i pollini di Roma, soltanto con le delibere, però certo il fatto se la fa se gli fa il pelo e il contropelo. Belpietro più o meno dice la stessa cosa, dice tanta immagine, zero sostanza nell'attività della Salis, però una sostanza ce l'ha, cioè è stata bravissima. Lei in 4 mesi è riuscita a prendere e querelare me e Cerno. Complimenti. Brava, brava Salis. Sei stata molto brava. Capisco perché non ha risposto alle numerose richieste di essere invitata nei programmi miei di Mediaset, che nulla hanno a che fare con questa zuppa, però adesso ho iniziato a capire il personaggino. Diciamo una bella leader che è proprio esattamente nella linea dell'aspirante Patek. La chiameremo l'aspirante Manolo, eh? Forse un aspirante Jimmy Choo, non lo so. Comunque, tanto più che aspirante, direi Roger Vivier, ecco, perché le Manolo ce l'aveva. Ci vediamo questa sera alle 19:30. Parleremo, penso e spero, di economia e non di guerra. E poi sul sito nicolaparo.it tutte le notizie della giornata e tutta la politica con Sallusti a politicoquotidiano.it. Ciao.